Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di orto, perché appunto coltivare un orto non è solo una questione di avere delle buone verdure fresche sempre a portata di mano oppure di risparmio, è proprio un gesto che ci riporta in qualche modo alla terra, ai ritmi naturali, alla pazienza sicuramente e alla cura. Eppure molte persone pensano che l'orto sia in ogni caso una sorta di piccolo mistero. Allora oggi con il nostro ospite Valentino Stedler, giardiniere, consulente tecnico, vogliamo vedere da dove si comincia, quali sono gli errori da evitare, come si fa a trasformare un pezzo di terra o anche solo un balcone, perché c'è anche l'orto in vasca o l'orto verticale, in uno spazio rigoglioso e produttivo. Buongiorno Valentino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È questo il momento ideale, evidentemente anche chi è andato nei negozi specializzati in questi tempi comincia a vedere che sugli scaffali appaiono tante belle piantine, e anche il momento buono per cominciare se si opta per la semina, per coltivare da soli questi frutti e queste verdure.
Sì, siamo in mezzo, diciamo, a tutto quello che concerne l'orto. Ci sono delle cose che abbiamo già fatto, delle cose che è meglio aspettare. Abbiamo ancora temperature durante la notte. Adesso ho visto che le previsioni sono in giro 7 gradi durante la notte, di conseguenza non avere fretta per certi ortaggi tipo quelli estivi, pomodori e peperoni, che hanno bisogno di tanto caldo, non abbiate fretta. Viceversa, naturalmente, tutto quello che finisce sottoterra, come le cipolle, le patate, quelle abbiamo già potuto metterle, sono protette, sono coperte dalla terra, la terra le protegge. E come dicevi giustamente tu, Carlotta, la mia missione è un po' riavvicinare la gente alla terra, alla natura. Anch'io ci tengo tantissimo, non solo qua con te, ma anche ai corsi che do durante l'anno. È proprio il mio obiettivo è fidelizzare, portare di nuovo la gente a fare l'orto, che io trovo che sia una cosa meravigliosa, e non, come dicevi, solo il fatto di raccogliere, ma proprio trovare anche un po' se stessi, trovare di nuovo la natura, collegarsi con la natura e soprattutto il ritmo della natura, perché ormai siamo diventati così frenetici, e viceversa con l'orto dobbiamo rispettare i tempi della natura, il tempo delle piante, e di conseguenza trovare anche di nuovo un po' il nostro ritmo, perché l'abbiamo perso.
Beh, diciamo che forse una volta sembrava una cosa anche molto spontanea, naturale, fin da quando si era bambini si andava con i nonni, con i genitori, insomma con i vicini di casa, dove c'era l'orto si imparavano certe competenze. Al giorno d'oggi non è più sempre così, soprattutto per chi magari abita anche in centri molto urbanizzati e desiderano però le persone ugualmente poter avere un piccolo pezzettino di terra, fare qualche cosa. Ci si ritrova però che non si è capaci, non si hanno imparato tutti i trucchi e quello che bisogna fare da qualcuno che ce li ha spiegati. Allora, hai detto, io do dei corsi, sicuramente in molti centri specializzati in tutta la Svizzera, se si chiede, vengono probabilmente organizzati dei corsi o hanno delle persone di riferimento. Non bisogna basarsi solamente dalle competenze che danno gli amici o quello che si trova su internet.
No, sicuramente c'è un ritorno anche a questo livello, nel senso che mi ricordo quando ero giovane questi corsi era una cosa molto comune, poi si sono persi, completamente persi, più nessuno li faceva, più nessuno li proponeva, e adesso c'è proprio un ritorno, forse anche grazie al Covid, che c'è stato proprio questo grande ritorno verso, diciamo, la manualità in genere, non solo l'orto o il giardino, e ci sono di nuovo appunto mettono a disposizione questi corsi, che poi sono completamente gratuiti, voglio precisare questa cosa, non è che vanno poi pagati questi corsi, e sono molto interessanti proprio perché poi lì ci si prende proprio il tempo. Un corso normalmente dura anche due ore e mezzo, e alla fine del corso chi ha ancora domande può fare poi le proprie domande, perché comunque sia, se si parla di piante, si parla di orto, è qualcosa di vivo e non esiste il bianco o il nero. Ci sono poi le esperienze che ognuno di noi fa, perché come dicevi giustamente anche già te, ogni posizione, ogni terra è differente una dall'altra. Di conseguenza io do le mie esperienze, come lo faccio qui in radio, ma poi vanno poi, diciamo, fatte le proprie esperienze nel proprio orto, con le proprie piante, con i propri gusti, con la propria tavola, perché alla fine questi frutti finiscono in tavola. E io trovo che sia un percorso bellissimo e che spero che riusciamo a coinvolgere sempre più gente che si affezioni non solo al giardino ma anche all'orto.
Beh, quindi come dicevi, sicuramente mangiare meglio, essere molto gratificati poi se si riesce ad ottenere dei prodotti e si sa che sia noi quelli che li hanno, insomma, prodotti, e allo stesso tempo per tante persone quando le interroghi dicono: io vado nell'orto, mi rilasso, è proprio un momento di pace dove mi occupo di quello e non penso al resto. Allora, diamo subito i nostri numeri di telefono, così chi desidera può raccontarci qualcosa oppure approfittare della tua presenza e della tua grande esperienza per fare tutte le domande del caso. 076 321 1113 se ci volete mandare i vostri messaggi, oppure 0848 030808 se volete chiamare. Allora, che cosa significa comunque fare l'orto? Sicuramente bisogna dedicare tanto tempo.
Ma sì, se partiamo da zero, nel senso che noi abbiamo un appezzamento che è un prato incolto, è chiaro che è un grande lavoro, ma una volta che noi abbiamo stabilito dove è l'orto e l'abbiamo fatto per la prima volta, nel senso che abbiamo eliminato le erbacce, le radici, che so io, anche i sassi naturalmente, io dico sempre la regola è: tutti i sassi che sono più grandi di un 5 franchi li togliamo, e quelli che sono più piccoli li lasciamo, che fanno drenaggio, che comunque dell'aria l'abbiamo bisogno anche nell'orto. Poi abbiamo il fattore qualità del terreno. Noi purtroppo in Ticino non siamo molto fortunati in quest'ambito, abbiamo un terreno sovente molto sabbioso e povero, di conseguenza va anche arricchito con dei terricci, magari terricci che sono composti da, sì, in parte da torba, ma anche in parte da humus, in maniera da arricchire questo orto. E in quest'ambito, scusate, direi che se abbiamo questa problematica, io per esempio a casa mia è molto sabbioso purtroppo il terreno, io ogni anno prima di fare l'orto aggiungo del terriccio, in maniera che ogni anno lo miglioro come struttura. Poi dopo, diciamo, c'è poi il discorso delle concimazioni, anche lì naturalmente rigorosamente biologiche, visto che poi è un frutto che mangiamo, va, diciamo, coltivato. Ma come dicevamo prima, se noi abbiamo eliminato le erbacce, abbiamo eliminato gli apparati radicali di queste erbacce, abbiamo tolto i sassi, abbiamo creato, diciamo, uno spazio, aggiungiamo del terriccio buono, e a questo punto, a seconda della stagione che abbiamo iniziato questo lavoro, se siamo in autunno, potrei consigliare di mettere per esempio uno stallatico di cavallo che resta nel terreno durante l'inverno e migliora la struttura del terreno, perché il letame di cavallo non è tanto un concime, bensì è un ammendante, cioè è un miglioratore del terreno. È incredibile cosa riesce a fare questo stallatico, per l'appunto, dell'equino, che migliora tantissimo la struttura del terreno, cioè la rende soffice, lo rende malleabile e libera anche, diciamo, le sostanze nutritive bloccate nel terreno.
Questo stallatico equino lo si trova facilmente nei negozi?
Sì, ovunque. Okay. E poi non è neanche tanto costoso, diciamo.
Sì, sicuramente tra il pubblico c'è gente espertissima che avrà degli orti giganteschi e meravigliosi. Ci sono anche i principianti che magari si lanceranno per la prima volta. Cosa vuol dire concretamente aggiungere terra buona? Che tipo di terra, dove si va a prenderla?
Dunque, terra buona è un eufemismo, nel senso che dipende sempre cosa. Io adesso sto partendo dal presupposto che i nostri ascoltatori abbiano le mie problematiche, e devo dire, in Ticino non dico ovunque, ma quasi ovunque c'è, diciamo, questa situazione, cioè un terreno relativamente sabbioso, molto drenante, che da una parte è una buona cosa perché non c'è un ristagno d'acqua, dall'altra parte però il nutrimento non viene trattenuto. Allora praticamente gli voglio dare una struttura a questo terreno, nel senso che appunto acquisto del terreno, ci sono proprio i terricci apposta per l'orto rialzato, e che vanno bene per tutte e due le cose, e sono dei terricci ricchi, e a seconda, diciamo, di come noi, a cosa ci troviamo noi di fronte nel nostro orto, perché è molto interessante parlare in questo caso di orto rialzato, perché l'orto rialzato è una cosa che si parte veramente da zero, perché non c'è, cioè noi lo possiamo mettere sul balcone e lì effettivamente di terra non ce n'è. Allora va strutturato questo substrato, questa aiola rialzata. Noi abbiamo un'aiola rialzata, per esempio, che so io, è alta 75 cm, di solito è questa la misura. Sul fondo mettiamo 25 cm di corteccia, o di ancora meglio è del, come si dice, del pacciame di legno pulito, che fa da drenaggio, ma comunque un drenaggio naturale. Poi abbiamo il substrato, che è un composto pesante, che mettiamo in mezzo, altri 25 centimetri, e in superficie, dove mettiamo la piantina fresca, abbiamo il substrato leggero per l'orto. Cioè, questi materiali si trovano in commercio, cioè i tre materiali base per creare l'aiola rialzata, che è la cosa perfetta per l'ortaggio, e questa in fondo vorremmo anche averlo nel nostro orto adagio adagio, per quello che dicevo, che io ogni anno aggiungo del substrato nuovo, buono, ricco al mio orto, proprio perché purtroppo la terra che mi ritrovo io è abbastanza sabbiosa, povera di conseguenza anche di nutrimento.
Ecco, qualcuno ci scrive: io ho fatto un'aiuola abbastanza grande, rialzata, inizialmente ho messo per il drenaggio dei sassi, poi ho messo per riempire la maggior parte della cassa della terra presa in giardino, e solamente l'ultimo strato l'ho fatto con della terra buona. Può funzionare o ho sbagliato tutto e meglio che rifaccio?
Dunque, i sassi io non lo farei, perché noi usiamo questo corteccia o pacciame di legno proprio perché questo si decompone con il tempo e anche lui diventa nutrimento. Il sasso non è nutrimento, è sterile e resta lì sempre sasso. Per quello che noi usiamo qualcosa di, diciamo, biodegradabile, se così vogliamo dire, che però comunque gli dà questo drenaggio. E come detto, nello strato centrale mettiamo un terriccio ricco, pesante, quando poi ci saranno le radici che si sviluppano, che vanno in profondità, e viceversa, vicino alla piantina giovane abbiamo un terriccio, diciamo, più leggero, più, diciamo, aggreabile per la piantina giovane.
Qualcuno ci chiede: io ho la possibilità di iniziare a fare l'orto solo tra 2 settimane, è troppo tardi per piantare qualcosa? Se no, su cosa potrei concentrarmi?
No, assolutamente no. Come dicevo all'inizio, tutto quello che è estivo, che ha bisogno di tanto caldo, come le melanzane, come i peperoni, come i citrioli, come i pomodori, è perfetto. Anzi, adesso è troppo presto per metterli a dimora.
Allora, qualcuno ci chiede di ripetere ancora una volta i numeri di telefono, perché non hanno fatto in tempo a marcare, per chiamare proprio: 0848 030808, 08, se volete raggiungerci telefonicamente. Invece qualcuno ci scrive: io ho già messo le piantine di pomodori, abito a 800 metri d'altezza, ma sento che probabilmente è un po' troppo presto. Allora, che cosa posso fare?
Ma sicuramente proteggerli di notte, perché questa mattina, diciamo, dove abito io, e abito in una delle zone più miti del cantone, c'erano 8 gradi, posso immaginare che a 800 metri era anche di meno. Ho visto le previsioni per settimana prossima e sul lago dovrebbero esserci 6 gradi di notte, suppongo che a 800 gradi scenderà a 3-4 gradi, il pomodoro non sopporta quelle temperature, allora va protetto. Mia madre, quando piantava troppo presto le piantine di pomodoro, metteva 2 bacchettine e durante la notte ci metteva sopra un sacchetto non proprio chiuso, in maniera che non prendeva non dico la brina, perché la brina non la fa più, ma questa rugiada che comunque non gli fa bene alle piantine estive.
Ecco, stiamo comunque parlando di orto, quindi è importante scegliere il posto giusto. Adesso hai detto dell'orto rialzato, una soluzione meravigliosa sia per chi ha poca terra, per chi non ne ha fatto, quindi approfitta di un balcone, di un terrazzo per questo orto. Però se io invece ho la possibilità di avere un pezzo di terra, come faccio a scegliere la posizione? Nel giardino va bene qualunque posto? Posso scegliere in base a dove mi è più congeniale e comodo, oppure ci sono dei criteri?
Ci sono dei criteri, e partiamo dal fatto di quello che voi vogliamo poi piantare, perché solitamente poi andiamo poi anche a scegliere i nostri gusti. Non è che andiamo a piantare un ortaggio che poi non ci piace alla fine raccogliere e soprattutto consumare, e di conseguenza dipende tantissimo dall'ortaggio che scegliamo proprio per via del nostro gusto. Se noi scegliamo degli ortaggi, come dicevamo prima, ortaggi che vengono dal caldo, che vengono dal sud, come il pomodoro, come per l'appunto il peperone, ha bisogno di tanto caldo, tanto sole. Di conseguenza la posizione dell'orto deve avere queste caratteristiche, essere magari riparato dalle correnti, avere tanto sole tutto il giorno. Viceversa, se invece mi piacciono, che so io, i cornetti, che è un ortaggio che viene dal nord, viceversa, che non viene dal sud, e i cornetti sono, se sono in una posizione troppo riparata e troppo calda, rischiano di ammalarsi, di prendere dei parassiti. Allora a loro piace avere tanta aria, di conseguenza se voglio mettere i cornetti, se io amo i cornetti, una posizione dove è ventilato, in maniera che evito la mosca bianca, per esempio, che è un classico dei cornetti, ma in genere un po' tutti i parassiti che amano i cornetti, e i parassiti non amano l'aria. O non so io, se mi piacciono ortaggi, come detto, che vengono dal nord, come i cavoli e quest'altro, questi ortaggi che vengono dal nord, al posto di piantarli adesso magari li piantiamo a settembre, in maniera che poi andiamo incontro alla stagione meno calda, perché a loro piace il meno caldo.
Non bisogna dimenticarsi dell'acqua, che probabilmente deve comunque essere anche abbastanza vicina, perché per ovvi motivi va usata costantemente. Si può fare, ci chiedono, un'irrigazione per l'orto, o è sempre meglio bagnarlo manualmente?
Allora, io l'irrigazione da una parte è una cosa fantastica e mi piace naturalmente, dall'altra parte se ho l'irrigazione ho un po' paura che perdiamo di vista l'orto, perché l'orto va osservato perché dobbiamo fare la nostra esperienza e soprattutto dobbiamo vedere giorno per giorno cosa succede col nostro orto, cosa succede con le nostre piantine, perché possiamo essere confrontati con tantissime problematiche. Se adesso noi abbiamo l'impianto di irrigazione e adesso per una settimana non ho più bisogno di andare nel mio orto, tanto ci pensa l'impianto di irrigazione, questa settimana può succedere di tutto. Non sto parlando di acqua, ma sto parlando di parassiti, di funghi e quant'altro, erbacce, che sono tutte cose che vanno controllate. È per quello che io preferisco nell'orto non usare un impianto di irrigazione, proprio per la ragione che mi porta poi andare tutti i giorni nell'orto e tenere sotto controllo le mie piantine.
Allora, qualcuno ci dice: io per la prima volta in vita mia ho deciso di costruire un orto nel mio giardino, mi consiglia di delimitare la zona orto magari con dei sassi o fare proprio una recinzione, oppure posso anche semplicemente scavare e prepararlo?
Può semplicemente anche solo scavare, separarlo, cioè una scissione fisica deve avere prettamente una ragione, che so io, ho un cane, non voglio che entra nell'orto, ecco.
E a questo proposito qualcuno mi dice: buongiorno, come posso fare, facendo un orto rialzato in terrazza, a tenere, lo so che è difficile, lontani i miei gatti che amano scavare nella terra?
Ah, ma loro concimano, ci aiutano, no? Va benissimo.
Boh, però se scavano tirano su tutto, dipende quanto è grande la vasca.
Sì, no, ma devo dire che i gatti quando scavano per fare il loro bisogno, nota bene, parlo di esperienza, ho due gatti che adoro tra l'altro, non è che fanno danni, loro scavano dove c'è posto e di conseguenza basta ricordarsi dove l'hanno fatta.
Qualcuno ci chiede invece, ma si può fare un orto in casa con un'illuminazione artificiale? Chiedo perché ho molto spazio in casa.
Dunque, non l'ho mai fatto, non l'ho mai visto fare, ma tutto è possibile. Oggi abbiamo delle illuminazioni, naturalmente devono essere quelle giuste, dobbiamo ricordarci che le piante non vedono la luce che vediamo noi e di conseguenza l'illuminazione deve essere specifica, è fattibile. Non posso promettere che poi il risultato, cioè sto parlando del gusto dell'ortaggio, sia poi uguale a quello che ha preso il sole veramente, perché dobbiamo poi pensare che il sole nelle piante ha una funzione ancora più importante che sull'essere umano. Anche noi naturalmente abbiamo bisogno del sole, senza il sole anche noi deperiamo, anche noi ci ammaliamo, ma le piante sono ancora più soggette, cioè per loro la fotosintesi è molto importante e con queste lampade non riusciamo a, diciamo, a sopperire completamente il sole.
Mara invece ci chiede che cosa ne pensi dell'orto verticale. Dice: fino a questo momento appunto ho messo uno di questi sacchi con le tasche sulla parete del mio balcone, ci ho coltivato solamente dei fiori, quest'anno volevo lanciarmi a mettere anche degli ortaggi. Funziona o c'è troppa poca terra?
E è un po' poca la terra, cioè funziona per esempio con le fragole, ma anche lì fragole, diciamo, di crescita, diciamo, limitata, funziona, ma diciamo sono un po' scettico, ecco, è un po' troppo, è troppo poco il substrato.
Ci ascoltiamo Robbie Williams, Pet Shop Boys, e poi torniamo a parlare di orto. Fare l'orto è una delle pratiche più antiche del mondo, oltre che una vera e propria arte, appunto. Se state pensando di coltivare quest'anno ortaggi freschi, erbe aromatiche oppure verdure nel vostro giardino o nel vostro balcone, oggi la consulenza è fatta proprio per voi, perché stiamo ascoltando con grande interesse tutti i consigli di Valentino Stedler, ricordo, giardiniere e consulente tecnico. Valentino, arrivano tante domande, rispondiamo subito ai nostri ascoltatori. Allora, qualcuno ci chiede: lo stallatico di asino va bene per l'orto?
Dunque, non ne ho mai sentito parlare, diciamo da acquistare non ho mai visto, ma se qualcuno ha l'asino, suppongo che comunque è equino, suppongo che si comporta nella stessa maniera. Dovete fare attenzione a una cosa: lo stallatico di equino, cioè asino o cavallo, fresco è pericoloso, perché emana dei gas molto importanti. Lo stallatico di cavallo non deve essere fresco. Se abbiamo un cavallo, o se il nostro vicino o il nostro amico ha un cavallo o un asino, non usate questo stallatico fresco, deve essere stagionato minimo un anno e mezzo, meglio due, in maniera che non brucia, perché questi gas emanano dei grandissimi calori che possono bruciare effettivamente.
Quindi anche prima raccomandavi di usare lo stallatico di il concime equino, meglio andare a prenderlo già pronto,
liofilizzato,
esatto, nei centri di giardinaggio specializzati.
E come dicevo, non applicarlo adesso l'equino, lo si applica, cioè lo si usa in autunno, in maniera che durante l'inverno, quando noi lasciamo riposare l'orto, lo stallatico può fare il suo lavoro. Viceversa, quando poi si pianta, si usa uno stallatico di mucca, per esempio.
Qualcuno ci scrive: l'anno scorso ho avuto problemi con la coltivazione delle patate, avevano un buccino e poi erano tutte nere all'interno. Come posso prevenire questa cosa?
Dunque, le patate solitamente da semina le acquistiamo, ma chi decide di tenere le proprie patate dell'anno precedente per poi riseminarle, qui subentrano, diciamo, certe dinamiche, certe problematiche non così evidenti da sopperire. Io francamente consiglio vivamente di ogni anno comprare le patate da semina nuove, perché queste hanno subito i vari trattamenti nutrienti necessarie per far sì che poi si arriva in autunno che le patate siano ancora, cioè in autunno, in primavera, scusatemi, che siano ancora in grado di germinare. Se noi teniamo le nostre patate dell'anno precedente, se hanno avuto troppo caldo, è cosa che quasi sempre accade, poi dopo succedono queste dinamiche.
Ecco, un altro ortaggio difficile da coltivare. Io sento tantissime persone che hanno dei problemi coi pomodori quando c'è questo nero che ricopre la buccia e li fa in qualche modo marcire. Allora, non è ancora arrivata la domanda, ma sapendo che è uno dei problemi molto presenti, che cosa si può fare per evitare questo? Si può prevenire?
Sì. Dunque, si tratta del marciume del pomodoro, è una peronospora, è un marciume. I funghi noi li dividiamo in due gruppi principali, i marciumi, appunto le peronospora, e poi questi funghi che si presentano bianchi, che fanno una patina bianca, che sono la famiglia dei oidi. Sono due gruppi, si usano due principi attivi differenti uno dall'altro, e purtroppo in Ticino siamo confrontati sul pomodoro in particolare, ma anche sul peperone, di questo marciume, di questa peronospora che colpisce il pomodoro. Dunque, da dove arriva? Arriva dalla terra. La prima cosa da fare, la regola d'oro, è far sì che non ci sia nessun contatto nella nostra pianta di pomodoro col terreno. Allora, le foglie della pianta di pomodoro che toccano terra le tagliamo in maniera che non toccano terra. Sotto il pomodoro non lasciamo crescere le erbacce. Anche le erbacce fungono da tramite dalla terra alla pianta per portare questo fungo. Allora, se noi facciamo questa scissione, creiamo questa barriera d'aria tra il terreno e la pianta, il 50% del problema l'abbiamo già risolto. Poi naturalmente subentra il clima. In Ticino sovente d'estate, quando il pomodoro poi deve maturare, abbiamo un clima molto caldo e molto umido. Cioè, quante volte abbiamo detto sì, ci sono solo 33 gradi, ma che umidità! Cioè, veramente sembra di essere ai tropici. E al pomodoro questo non piace. Il pomodoro viene dal Messico, dove fa caldo sì, ma è molto ventilato. Là questo problema non ce l'hanno. Dunque, cosa fare? Esistono dei prodotti, un prodotto che per fortuna abbiamo ancora a disposizione per il consumatore privato contro le peronospora, e io quello che consiglio di fare non è di trattare la pianta quando ha sul frutto, perché alla fine ce lo mangiamo questo prodotto, e io questo non voglio né farlo io né farlo fare a voi. Io quello che faccio alle mie piante da pomodoro, il momento che le metto a dimora, cioè le metto in terra, gli faccio un bel trattamento con questo prodotto che le disinfetto. In questo frangente la pomodoro non ha né frutta né fiori, cioè praticamente c'è solo il verde. Questo prodotto va dalla foglia fino alla radice, la disinfetta completamente, e l'esperienza personale finora io questo problema non l'ho mai avuto, proprio perché faccio questo trattamento al momento della piantagione. Non che mi diverta farlo, ma purtroppo mi sono reso conto anch'io che se non si fa è difficile mangiare pomodori.
Allora, un'ascoltatrice ci dice: io semino fiori per le farfalline e le api anche nell'orto.
Dunque, fa benissimo, anche perché le api, ma non solo le api, ma anche i bombi e le farfalle, non vanno poi solo sui fiorellini che lei semina nell'orto, ma vanno poi anche a impollinare i fiori degli ortaggi. Io faccio la stessa cosa, ho tre grandi aiuole nel mio orto, l'aiola centrale la dedico a fiori, proprio perché uno è bello, perché è ornamentale, c'è colore, e il colore ci fa bene, ne sanno gli esperti. E dall'altra parte, come detto, ci sono gli impollinatori, che sono importantissimi, perché altrimenti non mangiamo pomodori, non mangiamo i nostri ortaggi, che poi se vedono il fiorellino del pomodoro o vedono il fiorellino del peperone di turno, vanno anche lì a fare il loro lavoro.
Un altro ascoltatore dice: ma domanda, i trucioli cornei rispettivamente le ceneri del camino aiutano a concimare il terreno?
Oh sì, anche qui quando parlo della concimazione tiro sempre fuori i rimedi della nonna. Dunque, chi ha la stufa a legna o chi ha il camino, non buttate via la cenere, buttiamola sull'orto, in particolare durante l'inverno. La cenere è un buonissimo concime e anche un disinfettante. E la stessa cosa vale per i gusci delle uova. Visto che in Ticino abbiamo carenza di calce nel terreno e per avere, diciamo, dei buoni risultati, soprattutto con le patate, dobbiamo aggiungere comunque della calce nel nostro orto, e quello è nel capitolo concimazioni. Io lo dico sempre: se si vuole avere delle belle patate, ma non solo le patate, anche i pomodori, piace un po' di calce nel terreno, cosa che noi in Ticino quasi da nessuna parte ce l'abbiamo. Abbiamo delle piccole zone che sono calcaree, ma per lo più in Ticino abbiamo un terreno relativamente acido, e in particolare la patata gli piace avere un po' di calce nel terreno per equilibrare questa acidità, e di conseguenza i gusci delle uova, per esempio, sarebbero perfette.
Sempre a proposito di concimi inaspettati, diciamo così, un ascoltatore ci scrive: ma io mi ricordo, si parla comunque di 50 anni fa, la mia mamma ci faceva fare a noi fratelli un po' di pipì nel secchiello, e in un certo periodo dell'anno la utilizzava per concimare l'orto. Avevamo sempre delle belle verdure. Domanda: ma davvero faceva così bene questo concime?
Dunque, questa tecnica io non ne ho mai sentito parlare, di conseguenza non ho un'esperienza personale e non, come detto, è la prima volta che la sento. Però all'inizio della trasmissione abbiamo detto: ognuno fa le sue esperienze, ognuno impara e trae dalle proprie esperienze, ed è questo il bello.
Invece Daniela ci scrive: salve innanzitutto, ma per chi non ha la fortuna di avere un orto ma vorrebbe comunque mettere a dimora alcune piantine, vanno bene appunto le aiuole rialzate, e chiede: meglio contenitori in legno oppure in plastica? Perché in vendita ce ne sono di diversi tipi, ci sono anche quelle in ferro, no?
Sì, allora il legno sicuramente è la miglior cosa, su questo non ci piove, perché è come isolante, è il migliore. La plastica, il ferro, trasmette il caldo, solitamente queste aiuole rialzate ce le abbiamo al sole, di conseguenza sicuramente, non solo esteticamente parlando, che il legno, diciamocelo, è più bello, poi è questione di gusti, ma isola anche molto meglio.
Invece un'altra persona ci chiede: ma qual è il momento giusto per piantare pomodori, peperoni, melanzane e basilico nell'orto? E poi ci sono delle piante magari che è meglio non mettere vicino tra loro o ad altre piante?
Dunque, il basilico è l'ultima cosa che piantiamo, è la pianta che ha bisogno più caldo, di conseguenza non se ne parla neanche prima di metà maggio. Basilico l'ultimo. Come detto, poi stavamo parlando, ne abbiamo già accennato, che ci sono le piante che hanno bisogno caldo, cioè piante che vengono da paesi caldi, come i peperoni in particolare, le melanzane, i pomodori. Queste sono quelle essenze che hanno bisogno più caldo, di conseguenza non c'è fretta. Se qualcuno ha la possibilità che può metterle in una serretta, ben venga, allora può anche acquistarle adesso, metterle in un vaso più grande, già con il suo concime, in maniera che si sviluppino in casa nostra, e poi dopo metterle a divora, ma non avere fretta. Tutti quelli che pensano di metterle presto per guadagnare tempo non guadagnano tempo, anzi.
Ma ci chiedono anche: un principiante è meglio che compri delle piantine in negozio già in stato avanzato, oppure ci si può lanciare anche da subito a provare a seminare e produrre le piantine da soli?
Allora, io consiglio così ai principianti, ai neofiti, di comprare la piantina, di andare e acquistare, se non so, qualcuno ha la possibilità di piantare 6 pomodori, magari di comprarne di 3 varietà differenti, proprio per provare poi anche quale uno preferisce una volta che li mangia, li consuma. E di quelle che preferisce, poi raccogliere la semenza, naturalmente sempre scegliendo la semenza di un frutto bello, vigoroso, in maniera che anche la semenza sia bella e vigorosa, lasciare maturare per bene questo frutto e poi aprirlo, togliere la semenza, metterle su un giornale, farle asciugare, non al sole, ma in un luogo caldo e ventilato, e poi metterle via in una bustina, creare una bustina con della carta, mettere via queste semenze in un luogo dove non diventa troppo caldo e dove non diventa troppo freddo. E l'anno successivo può poi seminare la semenza che a lui ha raccolto della pianta che a lui è piaciuto.
Mm-hmm. Giada invece dice: abbiamo usato uno strato del nostro compost per produrre il nostro orto rialzato. Adesso stanno crescendo spontaneamente delle zucchine e chiede: ha senso lasciarle oppure meglio toglierle?
Dunque, la zucchina purtroppo è proprio una di quelle piante che sconsiglio per l'orto rialzato, perché ha bisogno di tanto posto, cioè una pianta di zucchina ha bisogno di un metro quadrato e di conseguenza l'orto rialzato, se tanto ha, ne ha due di metri quadrati, di conseguenza la zucchina prenderebbe già la metà della superficie dell'orto rialzato. Probabilmente la nostra ascoltatrice l'anno scorso ha buttato una zucchina che era marcia o che era avanzata nella sua, oppure semplicemente ha tolto la semenza perché non voleva mangiare la semenza, l'ha buttato nel suo composto e adesso questa si sviluppa. Se era un pomodoro, gli dicevo tranquillamente di lasciarlo. Forse, come detto, la zucchina è un po' invasiva per un orto rialzato.
Ecco, come hai sconsigliato la zucchina, ci sono altre verdure che sconsiglio, ortaggi nelle uole rialzate?
Dunque, non è che io le sconsiglio, semplicemente vanno scelte naturalmente in maniera più oculata. Noi dobbiamo sapere una cosa, che l'aiola rialzata, l'orto rialzato, è un orto bonsai piccolino, e di conseguenza dobbiamo scegliere delle piante che non diventano troppo grandi, e in questo per questa cosa ci sono piante che si adattano, che sono state coltivate, che sono state selezionate proprio per le aiole rialzate, in maniera che non diventano troppo grandi. Esistono le piante di pomodoro che restano relativamente piccole ma che danno tantissimi frutti, stessa cosa per le melanzane, stessa cosa per i peperoni. Se si va a informarsi troviamo veramente tantissime essenze, tantissime tipologie di ortaggi che troviamo anche in formato, diciamo, più piccolo, perché ci sono piante di pomodori che diventano alte 2 metri. Quello magari non le scegliamo per l'orto rialzato, scegliamo la pianta che arriva a 1 metro e non di più, e tutte queste cose ci sono in vendita.
Beh, come dicevi, poi ognuno deve farsi un po' le proprie esperienze, no? Però soprattutto se si è neofiti, ci si lancia in queste nuove esperienze, ci sono magari delle cose più semplici di altre da curare, quindi consigli in particolare di partire da qualcosa?
Ma io non voglio precludere delle culture, io parto dal presupposto che ognuno di noi debba piantare quello che gli piace, quello che poi alla fine vuole consumare perché gli piace. E poi quello che voglio dire, per chi l'orto non l'ha mai avuto, io vi assicuro che quando voi raccogliete qualsiasi frutto del vostro orto, vi direte: ma com'è possibile che questo ortaggio sia così buono rispetto a quello che acquisto nella grande distribuzione? Perché c'è un mondo, ma anche nelle cose più basilari, anche le patate, che uno si dice vabbè, patata è patata, cresce sottoterra. No, la patata che voi coltivate nel vostro orto, ve l'assicuro che è 10 volte più buona che la patata che acquistate. Nei pomodori poi non parliamone nemmeno, cioè sembra un altro frutto.
Giuseppe invece ci scrive che lui ha cominciato a pacciamare l'orto con della paglia. Diceva: molto bene, però mi chiedevo se esiste qualcosa, magari un liquido o qualcosa d'altro, per fissare in qualche modo la paglia al terreno, perché c'è troppo vento.
Dunque, sì. Ci sono questi sistemi, queste culture, questi sistemi di coltivazione con la paglia. La paglia è sicuramente il pacciame migliore che c'è, colla, sì, esistono colle, ma non esistono colle a livello dilettantesco, cioè con delle, diciamo, confezioni piccoline, cioè sono cose professionali che vengono usate queste colle per quando questa paglia viene messa sulle scarpate, soprattutto lungo le autostrade. Sono proprio delle autobotti che spruzzano questa colla sulla paglia in maniera che la semenza del prato, dell'erba che è stata seminata sotto, non viene dilavata. Ma da acquistare non ho mai visto, no.
Ecco, qualcuno ci fa due domande e ci dice se esistono delle piante in qualche modo repellenti per le martore, perché dice mi entrano comunque sul balcone, scavano nei vasi, fanno disastri. E la seconda domanda è: le erbe aromatiche vanno piantate in vasi diversi oppure si possono mettere anche insieme nello stesso vaso?
Allora, qui ci sono tante teorie. C'è chi dice che, per esempio, il rosmarino e la salvia non si usmano. Io direi, proprio per scaramanzia, di piantare ogni erba aromatica nel proprio vaso, a seconda, diciamo, anche, diciamo, del vigore della pianta. E il problema è che col rosmarino, a dir la verità, non va quasi niente, ma non tanto perché, come certi dicono, che si mordono uno con l'altro. Più che altro il rosmarino è molto vigoroso, ha un apparato radicale estremamente vigoroso e prende il sopravvento su tutto. E negli anni praticamente annienta, distrugge le altre aromatiche che sono nello stesso vaso.
E invece le martore?
Le martore io non conosco qualcosa che le tiene via. Sono dei animaletti simpaticissimi. Sì, lo so che quando sono in giro possono anche causare un qualche fastidio, ma noto che nemmeno nella mia macchina, dove ho un allarme apposta contro le martore, la martora è sempre presente.
Ci chiedono che fiori si possono mettere nell'orto.
Allora, si possono mettere tanti tipi di fiori, ma il primo che consiglio è il tagetes. Il tagetes, oltre, diciamo, a essere un bel fiore, perché ha un bel colore arancione o giallo molto vistoso, è un campanello d'allarme, è un monitoraggio contro le lumache. Le lumache, che possono essere un problema soprattutto nelle valli, piace tantissimo i nostri ortaggi, cioè se trovano un banchetto davanti a loro, se trovano il nostro orto. Però se noi mettiamo i tagetes, prima vanno sui tagetes, loro sono estremamente attratti dai tagetes e di conseguenza, vabbè, sacrifichiamo il tagetes piuttosto che va sulla nostra insalatina da taglio. E quando lo vediamo sui tagetes interveniamo, la togliamo la lumaca fisicamente o mettiamo qualche granello qua e là in maniera che evitiamo questo problema. Qui voglio aprire una parentesi: nell'orto, mi raccomando, non usate mai i prodotti chimici, ma i prodotti naturali. Ci sono due prodotti contro le lumache, sono sempre sotto forma di granelli, se così vogliamo chiamarli. Ci sono i tradizionali, che costano un po' di meno, che sono chimici. Ecco, io preferirei non usare quelli nell'orto. Abbiamo quelli che chiamiamo naturali, che il principio adattivo è ferro, e questi prodotti, oltretutto, se abbiamo un animale domestico che non è troppo sveglio e se dovesse magari mangiarlo, non gli fa niente.
Ecco, un altro ascoltatore invece ci chiede: cosa ne pensi di mettere tra le piantine di pomodoro piantine di basilico? E dice: perché pare che si aiutino a vicenda.
Ci sono tantissime teorie, e come detto, ben venga le teorie. Io questa esperienza non l'ho mai fatta. Il basilico, visto che è l'ultimo che pianto e ha bisogno di tantissimo sole, lo pianto in una vasca. Io davanti a casa, davanti alla cucina, ho una bella vasca di un metro per 40 centimetri, dentro lì metto dentro tre piante di basilico che si sviluppano tantissimo. Metterla in mezzo ai pomodori, io francamente non lo vedo un granché, più che altro perché i pomodori diventano molto grandi e poi fanno ombra al basilico, che il basilico ha bisogno di tantissimo sole, e allora non ce lo vedo così tanto, francamente.
Ben tre messaggi ci chiedono di ripetere per cortesia il nome del prodotto da usare per le piantine di pomodoro, che non hanno fatto in tempo a capire.
Dunque, il principio attivo si tratta di fosetil alluminio, il prodotto si chiama Aliette.
Ok, allora, se metto l'erba tagliata nel prato verde, posso metterla attorno alle piantine di pomodoro?
Sì, penso che non dovrebbe essere un problema. Può tenere via un po' le erbacce, decomponendosi, potrebbe dare un po' di nutrimento. Dall'altra parte, mi preoccupa un po' che potrebbe creare dei funghi, ecco.
Quest'anno ho piante di borragine ovunque, ci dice disperata un'ascoltatrice.
Allora, borragine, avrei bisogno di una terminologia più scientifica. Mi dice poco. Se magari c'è una
Ah, è vero,
foto.
come sempre. Sì, ce l'ha mandata, però sappiamo che sei lontano, te la faccio vedere dopo.
Perfetto.
Allora, ho coltivato verdure con un profumo da invidiare per 18 anni a 1000 metri d'altitudine, eppure i pomodori senza pesticidi. E ora, invece, a Locarno, puntini puntini, lasciamo perdere, nel senso che probabilmente non riesce ad avere gli stessi
Eh
risultati.
sì, perché come dicevamo prima, giù in piano abbiamo questa grandissima umidità d'estate combinato col gran caldo che è un terreno fertile per i marciumi. Viceversa, a 1000 metri sicuramente era molto più ventilato, molto meno umido e di conseguenza questi problemi non li aveva.
Si può usare l'erba che si sfalcia nel giardino di casa come pacciamatura? Ci chiede Enzo da Coira.
Sì, l'abbiamo appena sentita anche prima. Sì, da una parte sì, dall'altra sono un po'. L'importante è che non abbiamo il contatto, diciamo, diretto, fisico con le piantine, con gli ortaggi.
Ecco, qualcuno ci scrive, in effetti io ho il basilico e i taggeti tra i pomodori ed è magnifico. Poi ci chiede anche cosa mettere come piante per allontanare i gatti, se esistono, e dice anche l'infusione di ortica funziona contro gli insetti.
Sì, l'ortica, l'estratto di ortica che nel frattempo si produce proprio perché, come dico spesso, i rimedi della nonna sono di nuovo molto in auge e l'ortica sicuramente è la numero uno. L'ortica è da una parte un insetticida perché tutto quello che è pidocchi e afidi, vengono bruciati all'istante. Dall'altra parte è un tonico per le piante, cioè rende la pianta più forte. E non è un concime di per sé, è proprio un tonico. Migliora la struttura fogliare, la struttura cellulare, la struttura dei stomi fogliari e di conseguenza rende la pianta molto più resistente poi anche alle malattie, cioè non solo ai parassiti ma anche ai funghi. Sicuramente l'ortica è eccezionale, ma non solo l'ortica. L'ortica andrebbe combinata con l'equiseto e con la lecitina. Cioè praticamente sono questi tre principi attivi, sempre rimedi della nonna, che stanno tornando con grande vigore sul mercato e naturalmente questi vogliono essere dei prodotti, naturalmente da una parte naturali, biologici e dall'altra sono dei prodotti che si prevengono le malattie, si prevengono i parassiti, non si cura. Ed è il futuro. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando in tantissimi e devo dire i risultati sono eccezionali. Ho avuto la fortuna di partecipare ai test 2 o 3 anni fa con questi principi attivi e i risultati sono veramente sorprendenti.
Fabrizio invece ci scrive: i miei pomodori, una volta rossi, vengono leggermente assaliti da cimici. Cosa posso fare per combatterle?
Allora, prima di tutto non eliminare più le vespe, perché al momento le cimice asiatiche o la cimice marmorata, che il problema con la cimice arriva sì, in agosto-settembre comincia il problema delle cimici e l'unico nemico naturale che abbiamo alle nostre latitudini solitudine è la vespa comune, e di conseguenza se abbiamo in giro dei nidi di vespa cerchiamo di non eliminarli, perché come detto è l'unico nemico naturale della cimice. Poi dall'altra parte possiamo far sì che la cimice non sia in grado di pungere i nostri ortaggi, e io vedo che per esempio da me più che sul pomodoro vanno sui peperoni queste maledette cimici. E qui di nuovo, lavorando con la lecitina in particolare, che nota bene, la lecitina si produce con la soia, la lecitina fa sì che la pelle dell'ortaggio diventi spessa e dura. Da una parte combattiamo la cimice, nel senso che la cimice poi non è più in grado di pungerla. Dall'altra, quando consumiamo questo ortaggio, naturalmente abbiamo una pelle più spessa che spesso e volentieri dobbiamo sbucciare, perché è talmente spessa che averla in bocca non è il massimo della vita.
Diversi messaggi arrivano a proposito della pacciamatura, questo strato di materiale che copre appunto il terreno. Qualcuno ci dice: come pacciamatura da qualche anno io uso lana di pecora e mi sembra una buona soluzione. Qualcuno invece afferma: la pacciamatura è il segreto dei bravi orticoltori. E poi qualcun altro invece ci chiede: ma non ho capito se la pacciamatura si mette solamente quando le piantine vanno messe a dimora o se la si mantiene per tutta la stagione.
Allora, la pacciamatura è una cosa che si mette quando una volta abbiamo piantato le nostre piantine. La lana di pecora è la miglior cosa che si possa fare, perché la lana di pecora, anche questo qua è di nuovo un rimedio della nonna, non solo fa da pacciamatura, ma decomponendosi concima, ma concima molto bene. È un po' come, non so se vi ricordate, la ricciolina di corna. Anche la ricciolina di corna è un concime eccezionale, naturalmente non è tanto indicato per l'orto, perché ci mette tantissimo, diciamo, a rilasciare il principio attivo, cioè il concime, il nutrimento, e diciamo la cultura dei nostri ortaggi è relativamente breve. Viceversa, la lana di pecora, questa concima già dopo più o meno 6-8 settimane dall'applicazione comincia a concimare. Difatti il concime che io uso per il mio orto è una combinazione di stallatico di mucca, cioè bovino, e lana di pecora, proprio perché lo stallatico di mucca concima subito, immediatamente, mi concima per più o meno 8 settimane, poi diciamo il suo valore nutrizionale va a scemare rapidamente, ma a quel punto subentra la lana di pecora, che è un concime a lunga durata, appunto perché ci mette più o meno 6-8 settimane per cominciare a concimare, e poi a sua volta concima per 2 o 3 mesi. Così abbiamo fatto tutta la stagione. Questi concimi che sono completamente naturali, combinati, sono veramente una cosa eccezionale.
Ecco Mary, che prima ci aveva detto di avere la borragine dappertutto, tra l'altro ho guardato, è la Borrago officinalis, okay. Lei dice che fa tanti usi, l'adora, e sia dai fiori alle foglie. Poi ci fa anche un'altra domanda chiedendo: posso spruzzare l'olio di neem sulla salvia e altre piante dell'orto, e come diluirlo, e per le erbacce nei sagomati come diluirlo l'aceto?
Dunque, l'olio di neem va benissimo. Sappiate che nel frattempo è stato proibito alla vendita, non so per quale ragione, francamente lo trovo abbastanza illogico. Chi ce l'ha, bene, sappiate che non potete più acquistarlo. È un ottimo prodotto, secondo me. Poi non ho capito quella storia del sagomati.
Dice come diluire come diluirlo per le erbacce nei sagomati, come diluirlo con l'aceto.
Dunque, è un po' confusa questa cosa. Sì, è vero, nei sagomati si usano oggi, dei diserbanti.
Ah, scusa, come diluire l'aceto per diserbare, okay, i sagomati.
Sì,
scusa.
Appunto, perché i diserbanti, anche questi convenzionali, non sono più, vendibili per il consumatore privato. Oggi si usano dei dissecanti che sono di origine, appunto, acetica.
Grazie mille, Valentino Stedler. Arrivano tanti ringraziamenti anche via messaggio da parte degli ascoltatori ai quali hai risposto. Che dire, buon orto a tutti. Io comincio a dirvi buon pomeriggio, ci ritroviamo domani.